cultura che non ti aspetti.
Dunque bentornate, bentornati, ricomincia un altro pomeriggio con K. Oggi sarò io, Michele Serra, con voi straordinariamente, e visto che siamo in modalità un po' diversa dal solito per il conduttore, cambiamo un po' le carte in tavola e cominciamo subito con la prima pagina di oggi, che sarà dedicata alla storia del cinema italiano e anche della comicità del Novecento tutto. E per capire di cosa si tratta, direi diamo subito un indizio musicale.
Che io possa essere dannato se non ti amo. E se così non fosse, non capirei più niente. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo, così.
E dunque noi apriamo il nostro pomeriggio qui a K con un libro che è uscito per Einaudi nelle librerie proprio ieri, si intitola Cosa sono le nuvole, ed è nelle librerie con l'editore Einaudi, ed è proprio il titolo della canzone interpretata da Domenico Modugno prima e dalla piccola orchestra Avion Travel poi, che è quella che stavamo ascoltando, la canzone scritta con Pasolini per l'episodio omonimo del film collettivo Capriccio all'italiana, con Ninetto Davoli e Totò, che sarà proprio protagonista della nostra prima pagina di oggi. Ha scritto questo libro Francesco Piccolo, nostro ospite in apertura qui a K, a cui dico il mio più sentito grazie. Ben ritrovato, Francesco.
Buon pomeriggio a voi, grazie a voi.
Allora, scrittore, sceneggiatore, giornalista, Francesco Piccolo, qui lei racconta Totò colto in una fase avanzata della sua vita. Insomma, il successo ormai alle spalle, il tempo si fa un po' più incerto ed è proprio il momento in cui gira questo Capriccio all'italiana, quell'episodio Che cosa sono le nuvole, che sarà uno dei suoi ultimi set. E dunque, Francesco, qui il libro restituisce un'immagine sicuramente lontana dalla maschera comica, un'immagine fatta di fragilità, di nostalgia, di bisogno ostinato anche di ricominciare, continuare a lavorare. E il titolo richiama il film di Pasolini, che seppe trasformare Totò poi in un modo nuovo per il mondo del cinema di allora, la sua immagine. Ecco, in che modo questo titolo ci introduce all'idea di Totò? Qual è questa idea di Totò sulla quale lei ha scelto di lavorare per questo libro?
L'idea di Totò la spiega anche un po' il sottotitolo, che è Gli ultimi anni di Totò. In realtà sono gli ultimi 3 anni in cui appunto Totò è praticamente ormai quasi completamente cieco, e ha alle spalle i grandi successi, continua a essere spinto a fare i film che lui pensa siano dei film dimenticabili e inutili, e che poi un giorno si scoprirà che non lo sono affatto. Già. E ha anche un incontro con un grande regista, ma un po' prima anche con un altro, Lattuada, e poi arriva Pasolini, e quindi ha anche una possibilità in qualche modo di riscattare quella che lui pensa una carriera in qualche modo fallimentare nel cinema. E insomma, quindi sono veramente gli ultimi anni, ma anche gli ultimi momenti. È un viale del tramonto di un grandissimo personaggio e di un grande comico. In realtà tutta la sua vita è stata una lotta tra lui e questo comico, diciamo, tra la sua personalità molto diversa da quella che poi ha mostrato sia sui palcoscenici sia al cinema. E questa diversità alla fine si concretizza in qualche modo.
E quindi questo viale del tramonto di Totò, com'è? È nostalgico, è tragico? Sono momenti di serenità? Cioè, c'è qualcosa soprattutto che l'ha colpita in particolare quando conduceva le ricerche per questo libro?
Sì, ce ne sono molte. Per esempio le sue notti notti solitarie per girare per la casa o per le strade insieme al suo autista, o addirittura andando a Napoli di notte a dare soldi alle persone, diciamo, poveri del suo quartiere, a lasciare i soldi addirittura sotto le porte, anche per riscattare la sua fortuna in qualche modo, perché lui era abituato ormai a una vita dove il teatro l'aveva condizionato, aveva fatto in modo che le notti fossero sempre vissute. Quindi, oppure questa cosa molto speciale del fatto che, essendo ormai cieco, è come se non potesse più lavorare. In realtà, quando andava sul set e batteva nel ciak, si trasformava e riusciva a fare tutto quello che facevano gli altri che ci vedevano. E quest'altra cosa è un grande miracolo. Ma ce ne sono molti di episodi nel libro che raccontano una persona speciale, sia nelle sue energie, sia nel fatto che adesso queste energie le sta perdendo e sta andando verso una morte che, insomma, lui pensa come una sconfitta anche rispetto alla sua carriera, e soltanto dopo che lui è morto scopriremo veramente Totò in pieno.
E questa è una cosa che è successa a molti grandi nel Novecento. Tra l'altro, lei ha già raccontato un po' della selezione che ha fatto di questi episodi e quindi inevitabilmente ha intrecciato, come dire, una memoria che era personale con una riflessione più grande e collettiva. E quindi quanto c'è di suo proprio, non dico di autobiografico ovviamente, ma in quel senso.
Allora, di autobiografico temo ci sia una specie di terrore del viale del tramonto, ma adesso lo dico così a posteriori, ma temo che sia così. In realtà Totò ha accompagnato tutta la mia vita, perché fin da ragazzo io sono stato un cultore assoluto di Totò, ma poi mi sono ritrovato a raccontare un periodo che non è quello che, come dire, è una persona più che un personaggio, che non è quello che io ho amato per tutta la vita. Ho cercato poi di raccontare qualche altra cosa, perché quei film che lui pensava fossero una schifezza, diceva, anche se avevano un enorme successo, incassavano tantissimo, ma erano proiettati in sale di seconda visione, erano totalmente emarginati, e nessuno li pensava come dei veri film. In realtà sono quelli che mi hanno fatto diventare grande, li conosco a memoria, e quindi sono i film che io ho amato. E però ho raccontato il Totò, appunto, più malinconico in qualche modo.
Senta, per quello che riguarda la contemporaneità di Totò, perché ovviamente lei è un appassionato di dialogo tra cultura popolare e cultura alta, che però è un concetto ormai un po' novecentesco, no? E allora, Totò, possiamo dire che, insomma, considerando la sua vicenda artistica, può essere una chiave per capire come sono cambiate le cose in questo senso. Io dico, oggi non esiste più, è tutto nicchia. Però d'altra parte lo stesso Totò, possiamo dire magari che alcuni suoi film sono poco conosciuti, ma i frammenti sono ancora conosciutissimi. Oggi siamo proprio in quell'epoca lì del frammento.
E si può dire che lui in qualche modo ha anticipato il mondo del frammento di oggi sui social, perché tra l'altro esistono almeno due grandi film di successo di antologie di Totò fatte di frammenti, e comunque tutti hanno sempre visto spezzoni di film, anche se non vedono i film interi di Totò, perché ci sono delle scene di culto, lunghe o brevi, che hanno accompagnato la vita di molti. Poi, quanto Totò oggi sia apprezzato, amato, conosciuto anche dalle persone giovani, questa è una scoperta che io credo di fare grazie a questo libro, perché non ne ho una precisa idea.
Francesco Piccolo, le faccio un'ultima domanda, spero che mi perdonerà, ma è inevitabile parlando con, insomma, uno sceneggiatore che ha lavorato con Anne Moretti, con Francesco Archibugi, con Paolo Virzì. Ecco, potrebbe essere un buon soggetto per un film questo, gli ultimi mesi della vita di Totò, gli ultimi anni.
Ma forse io penso di sì, io penso di sì, penso che ci sia la possibilità di raccontare, quando si parla di un viale del tramonto di un grande personaggio, beh, Sembra cinema.
E allora grazie mille a Francesco Piccolo per essere stato con noi questo pomeriggio e ricordo agli ascoltatori Cosa sono le nuvole è nelle librerie con l'editore Einaudi. Grazie davvero, Francesco Piccolo.
Grazie a voi, grazie a voi.
Sono venuto perché mi ha scritto una lettera, sa?
Una lettera? Corri, vai. Dunque,
una lettera da carta, sa?
E perché la lettera si scrive di
E una
porcellana?
cosa buona.
Dunque, lei è ignorante?
Io sì.
Bravo,
Lo
bravo. Viva l'ignoranza! Tutti così dovrebbe essere. E se ha dei figliuoli, non li manda a scuola, per carità!
Non li vecchi non tengo.
Ti faccia sguazzare
Non
l'ignoranza!
ne tengo con compare nipote. E proprio da lui deve scrivere la lettera, sa?
Ah, a lui.
Not as I do. Said your heart could carry disaster. Disaster came through. Said do as I say, not as I do. Who's got it? Who a monster? I look just like you.
E dunque, dopo aver chiacchierato con Francesco Piccolo di Totò, principe della risata del cinema italiano, così viene definito, Oggi dobbiamo riprendere un po' in mano le fila di questa puntata e dirvi che tra un po' parleremo di un argomento che si è fatto molto largo negli ultimi anni, soprattutto dopo la vicenda del Covid, il cosiddetto quiet quitting. Il fatto che le nuove generazioni di lavoratori preferiscono tenere, come dire, molto separata la parte di vita non lavorativa da quella appunto lavorativa, dare uno spazio molto circoscritto, e per questo insomma si parla di questo, come dire, abbandono morbido del lavoro. Questa fenomeno è al centro di una mostra che è ancora visitabile per qualche giorno, e tra un po' vi porteremo proprio all'interno delle stanze di questa mostra milanese con la curatrice Camilla Previ. Poi parleremo di lentezza, perché anche questo è qualcosa che sta venendo recuperato negli ultimi anni, un desiderio nuovo di lentezza che però non è così nuovo, così moderno, perché la letteratura ce lo racconta da almeno un secolo, diciamo dalla rivoluzione industriale in poi, facciamo un po' di più. Parleremo di questo argomento parlando di Milan Kundera, parlando di Luis Sepúlveda, grandi autori di questa caratura, con il collega Alessio Fonflue. E poi racconteremo, vabbè, farò qualche riflessione sull'inevitabile Trump di questi giorni, perché mi piacerebbe non parlarne, ma è abbastanza difficile. Però cercheremo di raccontarlo dal punto di vista dell'importanza dell'immagine nella politica di oggi, e soprattutto dell'immagine su internet, che per brevità chiamiamo meme, ma poi vuol dire mille e mille altre cose. Poi andremo con Roberto Antonini a raccontare come il passato può invece raccontare il presente, può essere usato come chiave per leggere il presente grazie ai carteggi di un grande autore come Stefan Zweig. E questo insomma è quello che ci aspetta nell'arco della prossima ora abbondante. Adesso però un po' di musica e poi andiamo appunto a Milano per questa mostra, per capire se anche noi forse prima o poi saremo vittima di questo movimento del quiet quitting.
La noche.
Radio Tarifa, la noce, questa è K sul pomeriggio di Rete 2. L'avevamo detto poco fa che il fenomeno ha un nome preciso ed è quiet quitting. In italiano potremmo renderlo con appunto abbandono morbido. Ed è questa abitudine che è in aumento, pare, tra le generazioni più giovani, di dedicare al lavoro, o comunque a tutta quello che è la componente professionale della propria vita, uno spazio molto molto circoscritto. Quindi questo non significa mollo tutto e apro un chiosco in riva al mare, non significa licenziarsi, non significa ribellarsi, ma in qualche modo sottrarsi un po', in un modo silenzioso, appunto, quiet, molto tranquillo e calibrato, a quello che è stato un po' l'imperativo degli ultimi 50 anni, cioè la produttività, la proattività, come usa dire forse oggi in qualche agenzia milanese, ecco, la performance lavorativa. Ecco, tutti questi valori che un tempo sembravano davvero gli unici possibili, oggi nel modello occidentale sembrano segnare un po' il passo, soprattutto con gli appartenenti alla generazione Z e ai millennial. Ecco perché ne parliamo. Perché a Milano, proprio in questi giorni, è ancora in corso una mostra che ragiona su questo fenomeno e lo indaga attraverso uno sguardo d'artista. L'artista è un giovane artista cosentino che si chiama Niccolò De Napoli, giovane, classe 1987. La mostra si intitola I'm Here, But Not Entirely Yours, ed è prodotta da Progetto Ludovico e curata da Camilla Previ, che è collegata con noi. Buonasera Camilla.
Buonasera.
Dunque, per raccontare, per entrare dentro la mostra, inizierei da quella cosa che forse è più ovvia, però gli spazi che avete scelto. Siamo in questo studio, che si chiama Lombard DCA a Milano, è uno spazio di commercialisti, che però accoglie mostre da circa 10 anni. Ecco, e quindi che relazione si crea tra questo spazio che è pensato proprio per il lavoro e la mostra che rilegge in modo critico il valore stesso del lavoro?
Ecco, una bellissima domanda, perché mi permette di fare un'introduzione su quello che è Studio Lombard, DCA appunto, perché la mostra organizzata da Progetto Ludovico si colloca all'interno di un progetto più ampio che si chiama Quitting. Quitting è un rave culturale, come lo definiscono appunto i fondatori. è un'idea collettiva che nasce da Franco Broccardi, che ha fondato appunto lo Studio Lombard ed è anche il fondatore di una rivista specifica su Arts Economics che si chiama AES. Un'idea che è nata appunto da Franco e Marco Enrico Giacomelli, dottore di ricerca estetica, giornalista, e Arianna Testino, che anche lei è giornalista pubblicista, saggista, è stata la ex caporedattrice di Art Tribune. Comunque Quitting come progetto si articola in una serie di incontri che servono per riunire menti, concetti, riflessioni intorno a delle urgenze della contemporaneità. È tutto strutturato come momenti di incontro, di dialogo, dove partecipano diversi aspetti del settore, non solo in ambito arte, che sono ovviamente di volta in volta invitati sia per la loro competenza ma anche in un certo senso per la loro visionarietà. Quindi noi ci collochiamo all'interno di questo progetto, dove ci è sembrato naturale utilizzare gli spazi dello studio per poter parlare appunto di questo tema specifico legato al quitting.
Una cosa che devo dire ci ha molto incuriosito la prima volta che ci siamo approcciati a questa mostra è che dentro c'è un'installazione sonora. Ogni 20 minuti si sente una frase di Vieni avanti cretino, il film di Lino Banfi. E Lino Banfi, esatto, nel film dice: la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio. Ecco, ce la racconta, perché è una scelta meravigliosa.
Esatto. Esatto, poi magari vi parlo anche un po' di come si articola la mostra, ma sicuramente questa installazione sonora è uno degli elementi caratteristici della mostra. Nel film appunto questa frase, la sua soddisfazione è il nostro miglior premio, viene ripetuta dal datore di lavoro al personaggio di Lino Banfi, mentre gli assegna progressivamente compiti sempre più complessi, conducendolo di fatto a una condizione di esaurimento. Quindi nel suo contesto originario questa frase appartiene a un registro comico. Tuttavia, quando viene isolato, ricollocato, per esempio in questo caso all'interno dell'ambiente di mostra, rivela una struttura linguistica precisa, cioè il linguaggio aziendale, che in un certo senso è sottomissione mascherata da virtù, una sorta di identificazione totale con il lavoro. La frase viene riprodotta all'interno della mostra ogni 20 minuti. C'è un motivo specifico per cui sono stati utilizzati questi 20 minuti, perché è un intervallo che comunemente viene associato a momenti di pausa o recupero dell'attenzione. Quindi in questo slittamento la pausa non interrompe il lavoro, ma lo prolunga, e il tempo della sospensione viene occupato da un messaggio che di fatto poi riafferma la subordinazione. Quindi nel contesto del quitting, questa frase in particolare subisce una trasformazione semantica, diventa disturbante, diventa quasi tragico. Quindi ciò che inizialmente appare come una formula di cortesia, poi a poco all'interno del contesto di mostra si rivela come, ma anche all'interno del film, come un dispositivo di controllo interiorizzato.
E insomma, dal comico all'inquietante, esatto, potremmo dire. Senta, dunque, per entrare proprio nella mostra, ci può, come dire, accompagnare a dare un'occhiata radiofonica nel percorso che ci aspetta?
Sì, allora la mostra è un percorso articolato con diversi lavori. Ci sono il nucleo fondamentale, oltre a questa installazione sonora, è fatto da superfici, da appunto lavori installativi, dove le superfici sono all'interno di cornici che si presentano all'apparenza come monocromi, quindi sono campiture compatte, apparentemente neutre, però in realtà sono costruite da materiali legati al tempo libero, come il feltro, il PVC, la pelle, il latex, che a prima vista apparentemente sembrano appunto lavori di un unico colore, invece hanno una complessità materica. Il punto fondamentale è come questi monocromi, come queste strutture si comportano, interagiscono, che poi è anche lo snodo concettuale della mostra. Quando il visitatore si avvicina si oscurano, quindi il monocromo, il lavoro in quel momento smette di essere una riproduzione visiva e diventa un gesto. In quel momento specifico succede qualche cosa che è vicino al quitting, cioè non una fuga totale, ma un'interruzione precisa, cadenziata, studiata. Quindi come per dire che il visitatore, la persona che sta guardando, è presente, ma nel momento l'opera è presente, ma nel momento in cui ci si avvicina, in cui ci si chiede di essere parte della visione, quindi attenzione, accesso, consumo dell'opera d'arte, in quel momento si oscura, si ritira. Quindi tutta la mostra è diciamo articolata sulla base di questa presenza e sottrazione, come se ci fosse un'assenza, una non volontà di sincronizzarsi con il visitatore, ed esattamente quello che poi regola il quitting.
Certo. Allora grazie mille a Camilla Previ per averci raccontato qualcosa di questa mostra.
Esatto, vi invito, se volete, ad andarla a vedere, chiuderà il 17 di aprile. Il progetto è stato organizzato da Lorenzo Perini Natali, che è il fondatore di Progetto Ludovico, con la collaborazione di Silvia Barillà, che segue tutta la parte curatoriale di progetto di Studio Lombard.
Vi ricordo, I'm here, but not entirely yours. Grazie mille Camilla Previ.
Grazie.
Have I told you lately that I love you? Well, if I didn't, then I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Oh, when you needed me. Now I realize that you need love too, and I spend my life making it up to you. Oh, I forgot to be your lover.
just how much I care.
Rannen lachen nicht, rannen ins Bad, rannen schnell wie es geht, rannen auf den Bus, rannen voll im Schuss, rannen go schaffen, so schnell dass alle gaffen, rannen zum Mittag, weh, der ist Hurenfahrt, rannen im Hort, ich komme grad sofort, rannen gespannt am Boden, rannen husch in Laden, rannen durch die Masse, rannen schnell an die Kasse, ich renne den ganzen Tag, ich renne ohne Frau. Ich renne, ich renne, ich renne, ich renne bis ich brenne, ich renne, ich renne, ich renne, ich renne bis ich brenne. Rennen in Frühling, rennen voll Magic, rennen durch den Sommer, vom Rennen hab ich Hunger, rennen in Buggy, hab ab mit der Gabi, rennen mit den Hits, rennen bis ich schwitz, rennen durch Blätter, rennen viel im Wetter, rennen durch den Schnee, au, es tut mir weh, rennen durch meine Jahre, rennen mit auf den Haar, rennen wie Pick, Körper du Tick. Rennen will nicht ankommen, Rennen ist mein Mantra, geiler als Tantra. Rennen ist lässig, ohne bin ich hässig. Rennen zur Erleuchtung, oh nein, es ist nur eine Laterne. Rennen, what else? Rennen ist mein Fels. Rennen, wie es mir steht, wie es nicht mehr langsam geht. Rennen ist absurd, jetzt kommt der Endspurt. Ich renne wie ein Pfeil, ich renne ins Ziel. Woohoo!
Dunque, sempre con K nel pomeriggio di Rete 2 e con me Michele Serra. E oggi vorrei parlare di un tema che è stato introdotto dalla puntata di Cliché di venerdì scorso. Il tema era la velocità, ma riflettendo sulla velocità, insomma, questi sono gli anni della velocità, l'epoca della velocità. Gli ultimi 100 anni hanno subito un'accelerazione, o meglio, ci hanno fatto subire un'accelerazione costante a noi e alle nostre vite. Però la letteratura ancora a volte ci consiglia invece di rallentare, o meglio ci mostra come la lentezza sia in qualche modo un valore da recuperare. E per parlarne oggi pomeriggio è con noi il collega Alessio Fonflue. Benvenuto Alessio.
Grazie mille, buongiorno Michele, buongiorno a tutti.
Alessio ha scritto proprio in questi giorni un pezzo lungo sul portale culturale della RSI completamente dedicato alla lentezza in letteratura. E allora Alessio, io vorrei partire da una citazione che tu fai ovviamente partendo da Milan Kundera e dal suo La lentezza. Leggo la citazione così com'è. La velocità è la forma di estasi che la rivoluzione tecnologica ha regalato all'uomo. Quando l'uomo delega il potere di produrre velocità a una macchina, allora tutto cambia. Il suo corpo è fuori gioco e la velocità a cui si abbandona è incorporea, immateriale. Velocità pura, velocità in sé e per sé. Velocità, estasi. Ecco, e allora, se la velocità è estasi, perché noi andiamo a cercare la lentezza? E lo facciamo non solo in letteratura, ma anche nella vita di tutti i giorni.
Beh, è un'ottima domanda che si è posto anche Kundera, però ci ricorda Aristotele che in realtà il tempo dell'uomo è un tempo di mezzi, si deve trovare il giusto mezzo, e quindi in una società in cui la velocità è quasi una divinità che veneriamo tutti i giorni, ci vuole un contraltare. Questo contraltare è la lentezza.
E quindi perché vogliamo andare contro questa estasi della velocità?
Per bisogno umano, perché i tempi comunque di alcune cose che sono molto care all'uomo, ad esempio, dice Kundera, la memoria, sono tempi di lentezza, non sono tempi di velocità. Mentre siamo in corsa non possiamo accumulare informazioni e non possiamo poi rivalutarle e riprenderle. E proprio per questo, in effetti, negli ultimi anni c'è una ricerca della lentezza, la lentezza che passa attraverso il cibo, si pensi a fenomeni come lo slow food, o la lentezza che passa attraverso il prendersi del tempo per tornare a guardare la natura, stare nei boschi, a camminare.
Una cosa che mi piace molto che hai scritto in questo pezzo è che siamo al risveglio dell'euforia, appunto, della velocità. E abbiamo iniziato a pensare, ad avere un dubbio, sul fatto che forse ci siamo sbagliati e non siamo Alice, ma siamo il bianconiglio in costante corsa verso qualcosa che non si capisce e teniamo, insomma, nel taschino un orologio sofisticatissimo, sempre più sofisticato, giustamente, che fuori di metafora è lo smartphone, che non solo ci scandisce il tempo, ma richiama la nostra attenzione. E allora, come dire, la lentezza può significare anche recuperare la capacità di stare attenti davvero alle cose.
Beh, certo, anche perché il bianconiglio ha la caratteristica di correre e non sapere neanche perché sta correndo, perché è sempre talmente di fretta, per il bianconiglio è sempre talmente tardi e c'è sempre qualcosa che non si sa che cos'è, ma da fare in fretta, che il bianconiglio non si rende più conto di nulla attorno a lui. E il bianconiglio, forse come metafora appunto del nostro vivere quotidiano, ha bisogno invece di fermarsi, pensare, riflettere, capire i suoi tempi e capire il valore da dare alle cose. Il valore da dare alle cose lo fai quando ti fermi e cominci ad osservarle nel profondo.
La presenza di Alice, quindi di un classico della letteratura per l'infanzia, che poi insomma si potrebbe discutere a lungo se è davvero per l'infanzia o meno, ci porta verso il fatto che il tema della lentezza in letteratura è passato tanto attraverso la fiaba, sia all'inizio che poi anche in tempi più recenti.
Esatto, la favola è un contenitore perfetto per ragionare sul tempo, tutta la letteratura lo è, perché in letteratura comunque il tempo subisce delle trasformazioni continue, perché in letteratura non c'è, come ad esempio nel cinema, il poter vedere tutto insieme. Al cinema tu guardi una scena e vedi il personaggio, vedi tutte le caratteristiche. La letteratura non funziona così, è lineare, una cosa viene dopo l'altra, e quindi questa trasformazione del tempo fa riflettere molto spesso gli scrittori sull'importanza del tempo, perché è uno strumento che devono maneggiare continuamente. Nella favola il tempo è un tempo sospeso. Ogni favola inizia con un "c'era una volta", non si sa quando era, non si sa se era il 1993 o il 2026. È un tempo sospeso che diventa appunto metafora anche del tempo umano, perché tante considerazioni sono senza tempo. La morale delle favole è senza tempo, e le favole hanno questa bellissima caratteristica di essere dei testi estremamente coraggiosi, perché non si nascondono, sono trasparenti come testi, dicono quello che vogliono dire in una forma abbastanza comprensibile, perché la deve capire anche un bambino, e non si nascondono dietro una retorica troppo complicata o estrosa.
Perché il recupero della lentezza anche nella dimensione della favola ci aiuta a spostare l'attenzione dal individualismo, che è il nostro mantra, ma forse in quel modo lì riusciamo a recuperare invece una dimensione più che sociale, davvero collettiva, appunto.
Perché si passa anche nell'articolo alla discussione di un'opera di Luis Sepúlveda, che è Storia di una lumaca, che scoprì appunto l'importanza della lentezza, una favola che parte da un aneddoto che racconta lo stesso Sepúlveda, ovvero da una domanda di un bambino, che è suo nipote Daniel, che a un certo punto gli chiede: "Ma nonno, perché la lumaca è così lenta?" La risposta che dà Sepúlveda è appunto questa storia di una lumachina che, come il nipote di Luis Sepúlveda, si chiede perché in quel caso sono così lenta. Scopriamo un viaggio che fa la lumaca alla ricerca di una risposta, e all'interno di questo viaggio scopre una minaccia che mette a rischio la vita degli animali del prato. E in questo viaggio di ritorno, per avvertire le altre lumache di questa minaccia, scopre, in effetti, senza svelare troppo, l'importanza della sua lentezza non come un fattore personale, ma collettivo. E questa, secondo me, è una piccola differenza rispetto alla visione che ha della lentezza Kundera, che è relativa alla memoria, assomiglia tanto all'importanza che diamo noi adesso alla lentezza come fattore individuale. Mi devo fermare un attimo per capire un po' meglio e per essere magari più performativo, creando un paradosso all'interno stesso del discorso. Sepúlveda ci ricorda che invece non è semplicemente qualcosa di personale la lentezza, ma rischia di essere qualcosa di collettivo, perché il tempo della cura dell'altro è un tempo lento di solito. Devi fermarti, adeguarti al tempo di un'altra persona o degli animali o della natura, e in questo senso la lentezza diventa comunitaria.
Grazie mille Alessio Fanflue per essere stato con noi.
Grazie a te.
E se volete recuperare, potete trovare il suo articolo riguardo appunto alla lentezza in letteratura, da Kundera a Sepúlveda, sul portale culturale della RSI, rsi.ch/cultura. Sempre K con voi questo pomeriggio, e questo di Sofia Viola era effettivamente un pezzo di un progetto realizzato nel 2014 dalle biblioteche della città di Buenos Aires, in cui musicisti indipendenti reinterpretavano i classici della letteratura argentina in forma di canzone. E qui appunto Sofia Viola ha messo in canzone una poesia di Alfonsina Storni, che parlava proprio di questo hombre pequeñito, uomo piccolino, ecco. Quindi letteratura e musica insieme. Adesso ci ascoltiamo un altro po' di musica dalla cantante americana di origine etiope, Meklit Adero, in arte semplicemente Meklit. E dunque bentornati a K, non vorrei parlare anche io di Trump questo pomeriggio, però mi piacerebbe dare una lettura un po' laterale delle sue ultime notti folli sui social media, che tra l'altro hanno portato un po' tutti, anche quelli che insomma politicamente fino a ieri gli stavano vicini, ad allontanarsi da lui, dal presidente. E lo so che la situazione globale, geopolitica, suggerisce che le sue azioni reali siano peggiori di quelle virtuali che troviamo su internet, però è stato comunque molto interessante seguirle negli ultimi giorni, per diversi motivi, ma soprattutto uno. Adesso non sto a fare un riassunto, lo sapete, dei lunghi attacchi contro il Papa. Non è inutile che faccia questo riassunto perché lo sapete già. Quello su cui vorrei che tutti ci concentrassimo però è che la stessa notte in cui lui appunto ha attaccato il Papa con un lungo post sul suo social Truth, appena 45 minuti dopo ha pubblicato un'immagine generata dall'intelligenza artificiale, anche questa credo l'abbiate vista, che lo ritraeva nei panni di Gesù Cristo mentre guarisce un malato. E intorno c'era lo sguardo ammirato di soldati, infermieri, altri fedeli, sopra volavano jet militari. E io veramente non riesco dalla radio a dare conto dell'assurdità folle di quella immagine, non riesco a dare conto ovviamente di quanto possa risultare offensiva anche per i cristiani di qualsiasi confessione. Ecco, però quella immagine, ancora più che l'attacco al Papa, mi è sembrato uno spartiacque, nel senso che mentre sull'attacco lì non ha ritrattato, Trump quell'immagine è stato costretto a cancellarla, dicendo che voleva solo sembrare un dottore che aiutava i malati, eccetera, eccetera. Ecco, da lì in poi, chiunque, compresi quelli che appunto prima sembravano suoi alleati, hanno iniziato a prendere le distanze. E questo mi ha fatto pensare che Trump sia rimasto vittima, dal punto di vista proprio della comunicazione, di qualcosa che ha sempre cavalcato, e cioè la cosiddetta meme politica, no? L'uso di immagini assurde, ironiche, matte su internet, per scopi appunto di consenso politico, che per carità non è niente di nuovo, se ne parlava già nei primi anni 10, si parlava di una campagna per la presidenza degli Stati Uniti in cui ogni potenziale elettore seguiva i dibattiti tra i candidati con un secondo schermo tra le mani, quello piccolo del tablet o dello smartphone, aggiunto alla televisione. Ecco, dietro e davanti a quegli schermi era effettivamente presente un esercito di utenti pronti a creare e propalare le gag in tempo reale, cambiando la narrazione dell'evento che invece avveniva sui media tradizionali in modi improbabili. Ecco, ai tempi ci si limitava a Facebook, Twitter e poco altro, ma già si sapeva che i politici stavano sviluppando una sorta di alfabetizzazione ai meme, diventando consapevoli di questo potenziale virale di ogni frase pronunciata pubblicamente e soprattutto di ogni immagine affidata a internet. Ecco, quasi 15 anni più tardi possiamo dire che non ci sono ancora leggi scolpite nella pietra a riguardo, perché è vero che i politici hanno una grande consapevolezza del potenziale virale delle cose che postano, ma questo non li mette al riparo da gaffe, da scivoloni di vario genere. Oggi nessun politico rinuncia alla produzione di queste immagini, di meme fatti dall'alto per autocelebrarsi, per ribadire il proprio posizionamento. È proprio Trump che ha fondato gran parte della sua comunicazione su contenuti che sono assimilabili a meme, sembra dimostrare che quando si entra su quel terreno è impossibile controllare il risultato della tua comunicazione, soprattutto oggi che questa produzione memetica è accelerata dall'intelligenza artificiale. Però mi preme sottolineare che con questa evoluzione da parte della politica dell'uso dei meme, ecco, nessuno oggi potrebbe più considerare sensata la distinzione tra il mondo digitale e il mondo reale per diversi motivi. Gli atti comunicativi hanno ricadute molto concrete, anche quando sfuggono di mano, come è successo a Trump, che comunque, 20 minuti dopo la famigerata immagine di sé come Cristo, ha postato una immagine sempre finta della Trump Tower sulla Luna, perché vale tutto. È tutto un grande indifferenziato nel senso del bidone della spazzatura, o forse no, non ancora. This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow.
But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. Remember the time you drove all night just to meet me in the morning? And I thought it was strange, you said everything changed. You felt as if you just woke up, and you said, this is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you. But now I don't care, I could go anywhere with you, and I'd probably be happy. So if you wanna be with me, if these things there's no telling, we just have to wait and see. But I'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery. Besides, maybe this time it's different. I mean, I really think you like me.
Siamo entrati a parlare di America con Bright Eyes, First Day of My Life, e di America con il presidente Donald J. Trump, e di America si parlerà anche nel consiglio di oggi, perché è un consiglio letterario che non è solo un romanzo godibilissimo, ma anche un'autobiografia ironica, toccante, è un saggio sul rapporto tra uomo e natura e soprattutto sullo stato del mito americano. Sono tutte cose a cui pensiamo spesso in questi tempi. E tutto questo si trova dentro le pagine di L'ultima acqua di Chiara Barzini, che è stata di recente ospite degli eventi letterari del Monte Verità per presentare questo suo ultimo libro, edito da Einaudi. Ho detto che si tratta di autobiografia, anche se per essere più precisi si dovrebbe parlare di autofiction, perché il libro comincia con la scrittrice Chiara Barzini, che durante un tour di presentazione del suo primo romanzo riceve da un amico un pacco misterioso che contiene il manuale originale usato per la costruzione dell'acquedotto di Los Angeles nel 1913, autografato dall'ingegnere William Mulholland, che ovviamente è quello di Mulholland Drive, strada leggendaria di Los Angeles e film di David Lynch. E dunque, da lì inizia un viaggio che la porta al Salton Sea, che è il più grande lago californiano, o meglio era, perché oggi è diventato un emblema del disastro ecologico. Poi, lungo il monumentale acquedotto di Los Angeles, fino al ritorno a Roma. Ecco, allora, quando ho sentito Chiara Barzini in occasione della sua presenza al Monte Verità, siamo partiti proprio da lì, dal Salton Sea. Che cos'è, cosa rappresenta quel luogo, non solo per gli americani, ma anche per tutti noi altri?
È un lago vero e proprio che si è creato nel tempo dalla preistoria con l'inondazione del fiume Colorado, ed è un lago che si crea in mezzo al deserto, dove c'è una sorta di discesa, una conca, e quindi quando esonda il Colorado si riempie questa enorme conca nel deserto a sud di Los Angeles. Che cosa hanno fatto gli abitanti della zona? Hanno cercato di creare qualcosa di turistico da questo lago un po' magico, diciamo, che si formava e poi si prosciugava e poi si riformava, e hanno creato una Miami in mezzo al deserto. Si faceva sci d'acqua, ci andavano tantissime celebrities da Los Angeles per svagarsi, c'erano dei bar déco molto eleganti, era una specie di simbolo un po' vacanziero hollywoodiano. Soltanto che nel tempo, con i cambiamenti climatici, l'acqua ha cominciato a prosciugarsi, e quindi quando il lago ha cominciato a prosciugarsi, tutti i pesci che poi erano stati importati per creare appunto il turismo e tutto quanto hanno cominciato a morire. Quindi in circa 10 anni, poi insomma ha avuto più riprese questa storia, però nel tempo ha cominciato a diventare una specie di disastro ambientale, perché queste queste rive si sono riempite di pesci morti. C'è stata questa famosa moria dei pesci, che poi erano talmente tanti che hanno dovuto creare degli inceneritori per liberarsene. Quindi quando si cammina oggi sulle rive di questo lago, che un tempo era un luogo assolutamente mistico, visionario e anche esteticamente veramente sorprendente, senti dei sassolini sotto i piedi, pensi di star camminando sulla sabbia, invece in realtà stai calpestando migliaia e migliaia di ossa di pesci. Ha un'accezione sicuramente apocalittica oggi, terrificante, perché coesistono insieme nello stesso luogo, diciamo, i detriti di questo vecchio sogno chic degli anni 60 e la realtà ecologica di oggi.
E quindi c'è questa ombra di apocalisse. È un tema interessante oggi, perché appunto L'ultima acqua racconta molto bene, in modo sia concreto che simbolico, la fine dei nostri sogni di abbondanza, no? Questo è il momento storico in cui si sente dire da tutti, ovunque, che i giorni delle vacche grasse sono finiti. Vabbè. Poi, alla fine, però, ti viene da pensare che questa idea di decadenza è così presente nelle nostre vite, però, da un altro punto di vista, se guardiamo alla storia, nessuno ha avuto tanta abbondanza come noi. E quindi chi ha ragione in questa diatriba e da dove viene questa idea di apocalisse imminente? Cioè, da dove viene un po' lo sappiamo, in effetti.
Ma sicuramente una sorta di naività, cioè il Novecento è stato veramente il secolo delle conquiste, dell'abbondanza, del tutto si può fare, anche appunto a livello di ingegneria. Questa voglia, questo bisogno di dominare la natura anche come sfida, no? Maholland, che è l'ingegnere che ha costruito l'acquedotto di cui parlo nel libro, ha proprio dichiarato: io voglio combattere contro la natura. E questi combattimenti che si sono creati soprattutto da maschi potenti nel XX secolo, e hanno in qualche modo superato la soglia di quello che era sostenibile, ma in qualche modo da qualche parte sapevamo che questa abbondanza sarebbe finita, però nel momento, diciamo, dell'entusiasmo, secondo me nessuno ha voluto fermarsi per porsi delle domande. Non ce le facciamo neanche oggi, che diciamo tutto attorno a noi parla in maniera molto più urgente di questa fine dell'abbondanza, quindi figuriamoci allora. È come una sorta di caramella squisita a cui ci siamo abituati.
Chiara Barzini, parlando di mito americano, allora, negli ultimi anni il crollo per noi europei del mito americano è stato abbastanza repentino e anche un po' inaspettato per la nostra generazione, credo. Crede che sia un passaggio storico irreversibile in qualche modo? Proprio dal punto di vista culturale, non sto parlando di geopolitica.
Io penso di sì, nel senso che è difficile creare una cultura che ti possa veramente affascinare, che ti possa sedurre, se quella cultura nasce da un luogo che è così fortemente in crisi anche a livello umano, di come si sta al mondo, di come si rispettano gli esseri umani, di come ci si approccia anche alle idee, alla politica, e anche questa sorta di dominio, no? Mettere tutta la cultura in mano a pochi potenti, tutte queste corporation che si inglobano, i cinema, gli studios, e tutto deve cominciare a radunarsi sotto un'unica ala. Secondo me non può che creare una crisi anche culturale. Allo stesso tempo penso anche che storicamente da questi momenti, anche chiamiamoli anche un po' repressivi, è sempre possibile che nasca qualcosa di rottura, ma al momento non mi sembra di vederla. Mi sembra un paese in forte crisi anche, diciamo, proprio psicofisica oltre che geopolitica, e quindi secondo me dobbiamo aspettare un pochino per scoprire delle nuove sorprese.
Chiara Barzini, arriva il libro poi in Italia all'ombra degli acquedotti romani. Ecco, cosa c'è di pacificatorio invece in queste antichità italiane che hanno, come dire, una prospettiva di tempo molto più ampia?
Ma sicuramente questo lutto che tutti sentiamo dentro di essere alla fine di qualcosa di grande, no? Di star vivendo in un grande momento di disillusione e di apatia, ci può lasciare un po' depressi anche, o comunque appunto con una sensazione di vuoto, di disillusione. E un po' diciamo, il ritornello psicologico interiore ci dice delle cose come: vabbè, ma abbiamo fatto tutto questo per cosa? Per niente. Quando sono andata a visitare gli acquedotti romani, soprattutto questo acquedotto di Ponte Lupo di cui parlo nel libro, ho avuto un po' un risveglio, nel senso che anche la scrittrice Olivia Lang parla di questo, cioè il fatto che anche quando questi grandi sogni che hanno sostenuto dei popoli, degli imperi per anni finiscono, possiamo riconoscergli il loro ruolo, possiamo riconoscere che sono stati importanti, possiamo sentire e volerli bene e pensare che sono serviti a qualcosa. E quindi vedere un acquedotto in piedi, un acquedotto di 2000 anni fa, che resiste alle forze della natura, al tempo, alla storia, agli isterismi della quotidianità, alle guerre, e vederlo ancora là in piedi in questo grande campo, con questo ruscello che ancora riesce a portare avanti l'acqua, è stato di grande conforto, devo dire. È stata una visione che mi ha come riappacificata e anche qualcosa che poi ti rimette in contatto anche con il tuo limite umano e ti fa dire: ok, c'è comunque qualcosa di più grande in atto e non sarò di certo io a cambiare il mondo in peggio se c'è una storia più grande che sta comunque avvenendo al di fuori di me.
Che tra l'altro trovo sia qualcosa che solleva molto più che deprimere. Ma
Sì,
detto questo.
esatto. Ma era importante che per me era importante che questo non fosse un libro deprimente sulla fine dell'acqua, anzi, la domanda del libro è proprio come possiamo continuare a sognare, come possiamo continuare ad avere delle grandi anche illusioni in positivo, le chiamo illusioni, in un momento come questo, cioè che cosa può fare l'arte per sostenere questo passaggio. Vale la pena essere ancora creativi in questo momento? Sentirmi dire che la risposta è che comunque sì, è stato di grande conforto.
Senta, ho un'ultima domanda. Cosa ha pensato quando ha consegnato questo libro che parla di acqua, potere e di clima? E pochi giorni dopo sono scoppiati i grandi incendi di inizio 2025, per chiudere un cerchio.
Ma ho pensato che spesso la letteratura di Los Angeles ha degli elementi di preveggenza, è una letteratura molto collegata alla natura del luogo e quindi non ero così stupita del fatto che potesse accadere una cosa del genere, anche perché lo avevo appena visto con i miei occhi. C'era una grandissima siccità, l'acqua dell'acquedotto usciva in piccoli rivoli. Vedere queste immagini di questi pompieri talmente disperati dal fatto di non avere accesso all'acqua che hanno dovuto proprio scavare direttamente dentro l'acquedotto per cercare delle fonti di acqua. Quindi mi è sembrato in maniera appunto cataclismica e quasi cinematografica, anche perché sembrava veramente di vedere un disaster movie, però era la realtà, che fosse in linea con tutte le possibilità che la città può offrire, che comunque è una città che da sempre ha una narrazione visiva dei suoi disastri ambientali fortissima, i grandi terremoti, le grandi alluvioni, le case che scivolano giù nel fango, gli incendi, insomma, è una città molto abituata ad avere uno stretto contatto con i disastri ambientali. È stato però sì, una tristissima chiusura di un cerchio, perché era qualcosa che era così evidentemente facile da evitare se uno avesse ascoltato e osservato con più attenzione nei mesi precedenti.
E io vi ricordo a questo punto solo il titolo, L'ultima acqua di Chiara Barzini, l'editore è Einaudi.
Thank you.
Sempre K con voi, e visto che poco fa ho parlato di, come dire, stretta attualità con il Presidente degli Stati Uniti e la sua vita memetica, oggi vorrei aprire una pagina in cui è il passato a parlarci del presente. Lo faccio molto volentieri con l'ospite di oggi, Roberto Antonini. Ben ritrovato, Roberto.
Buonasera.
Dunque, tornando appunto al tema di oggi, vorremmo pensare a come non sia solo la stretta attualità a parlarci del presente, ma anche il passato. E in questo caso i carteggi di un grande autore del passato, stiamo parlando delle Lettere sull'ebraismo di Stefan Zweig, le Briefe zum Judentum. E il titolo già dice qualcosa, Roberto.
Sì, assolutamente. Allora, premetto che non sono molto oggettivo con Stefan Zweig, perché è una delle, non penso di essere l'unico ad avere una fissa per questo grandissimo scrittore. Credo che sia uno dei più grandi scrittori tedeschi del XX secolo, comunque uno dei più popolari senz'altro, non soltanto in Germania ma anche altrove. In Francia, per esempio, le sue opere sono lette ancora oggi, le rappresentazioni teatrali ogni anno, per esempio il Festival di Avignone. Dunque un autore molto popolare, forse popolare proprio perché ci parla anche un po' della nostra epoca, pur avendo vissuto nella prima parte del XX secolo.
E, insomma, tra l'altro credo valga la pena ricordare un po' il personaggio. Tu hai detto molto popolare, in realtà Zweig ha avuto un destino di alti e bassi, perché è vero, è stato molto popolare in vita, ma poi è fuggito in Sud America, è morto suicida, certo. E poi è stato anche un po' maltrattato nella seconda metà del Novecento, dico più che altro la sua memoria, perché forse perché aveva rifiutato le ideologie, era un po' più difficile incasellarlo, e poi è stato riscoperto con il XXI secolo.
Sì, sì, certo, diciamo che era difficile da inquadrare, ha avuto delle posizioni spesso sfumate, ma spesso anche un po' intimorite. È naturalmente facile giudicare noi che viviamo in, certo, una situazione, diciamo, più serena rispetto alla sua vita, che si è svolta nei momenti peggiori della storia tedesca. Allora sì, dunque parlerò di queste lettere. Sono delle lettere che si occupano della questione ebraica vista dunque da lui. Bisogna anche premettere che lui se ne è occupato pochissimo, in realtà l'1% delle lettere, ci dicono gli specialisti di Stefan Zweig, generale non se ne occupava. Però questo non vuol dire che effettivamente quello che scrive non sia interessante, anzi, una grandissima forza e soprattutto un messaggio che può essere letto ancora oggi con delle premonizioni abbastanza sorprendenti, nel senso che ha visto arrivare alcuni pericoli. Allora, per spendere qualche parola su questo grande scrittore, lui è nato a Vienna, e allora dire Vienna significa parlare del luogo dove in fondo è nata la storia tragica del secolo scorso. Se pensiamo alla fine dell'impero austro-ungarico, la prima guerra mondiale, la tragedia in fondo è nata lì nell'impero austro-ungarico. Però Vienna è stata anche la culla di una fioritura intellettuale, artistica, assolutamente impareggiabile. Pensiamo soltanto dei nomi: Freud, Wittgenstein, Schiele, Karl Kraus, Bloch, Schönberg, eccetera, eccetera, no? E lui in questo contesto è comunque riuscito a ritagliarsi una fama, è diventato molto noto, ha scritto un solo romanzo, ha scritto soprattutto delle novelle e delle biografie molto belle. Le più note forse sono quelle di Magellano, Maria Stuart, Maria Antonietta, Fouché, Balzac, eccetera. E poi un libro splendido che è Il mondo di ieri, la sua autobiografia, dove emerge una grandissima nostalgia per un mondo scomparso, quello travolto dalle guerre. Un personaggio politicamente molto riservato, forse per questo che dopo, nel dopoguerra, è stato anche criticato. Non era un militante, anche se il suo grande amico Romain Rolland, francese, premio Nobel della letteratura, era un militante convinto, molto a sinistra, pacifista, e lui, Zweig, ecco, era un pacifista convinto, però si profilava poco politicamente, e tutto questo si sente molto nelle sue lettere. Sono delle bellissime lettere con dei grandissimi personaggi del secolo.
E infatti forse è il caso di entrare nel merito di questi carteggi, ma soprattutto, se ci puoi dire, perché sembrano così premonitori, perché sembrano così contemporanei, oggi che sull'ebraismo inevitabilmente si scrive e si parla molto?
Ecco, assolutamente. Io direi probabilmente, almeno dal mio punto di vista molto personale, per due aspetti. Io ho stanato due aspetti. Uno è la sua critica al sionismo territoriale, che secondo lui sarebbe sfociato nel militarismo, nell'oppressione, eccetera. Tra l'altro è una posizione che aveva anche Primo Levi, spesso lo si dimentica, e come Primo Levi lui considera che è nella diaspora, nella creazione artistica, che vi è il vero sionismo, quello culturale, quello umanistico del suo maestro, che era un po' uno dei suoi maestri, era Martin Buber, per esempio, no? E qua posso citarvi alcuni passaggi molto interessanti. Siamo nel 1913, scrive questo: non posso concepire la giudeità che come un sentimento senza forma né frontiere. E poi nel 1917, in una lettera appunto a Martin Buber, dice: amo la diaspora, la sua vocazione universalista e cosmopolita, l'unica unione che approvo è quella dello spirito. E poi aggiunge in una lettera scritta più tardi, che considera sempre Buber, considera i nazionalismi come un grande pericolo, compreso quello sionista. Dice: più penso alla prospettiva di uno Stato ebraico, siamo nel 1918, pensate, e dunque naturalmente non c'era assolutamente Israele, più penso alla prospettiva di uno Stato ebraico con i suoi cannoni, le sue bandiere, le sue decorazioni, più amo l'idea della diaspora. Ecco, infine, ancora, ecco,
Molto forte.
un'altra lettera si dice, che un passaggio che mi ha colpito pa parecchio. Questa è una lettera del 1936, dunque c'è già una forte immigrazione in Palestina, ci sono già le tensioni, le rivolte arabe. Dice: se gli ebrei vanno in Palestina, confermerebbero il sospetto dei nostri nemici, cioè che siamo un corpo estraneo all'Europa. Una riflessione molto forte, molto dura, diciamo, contro il sionismo. Non è naturalmente l'unico, perché queste tendenze, diciamo, di un sionismo culturale, della diaspora, erano molto forti, esistono ancora adesso. E poi la seconda modernità, mi avevi detto un po' cosa, in quali settori, in quali campi
Certo.
vedevo la modernità. A me ha colpito molto questa messa in guardia sua contro i silenzi e le complicità di fronte alla repressione, al fascismo nascente. Lui, come detto, non era un militante, anzi aveva il profilo molto basso, teneva un profilo basso, però l'evoluzione della situazione in Germania gli ha fatto via più prendere coscienza della necessità di resistere in quella marea
Certo.
inarrestabile che ha travolto il mondo ebraico. E lui, come tanti intellettuali, era ebreo naturalmente. Ecco, lui non può più, tra l'altro non poteva più pubblicare in Germania, c'erano molti autodafé, cioè venivano incendiati i libri. E in una lettera del 33, che cito ancora, ecco, lui parla del progetto tedesco di sterminare gli ebrei. È molto sorprendente, perché l'idea, diciamo, dello sterminio è molto più tardiva, nel 1941-42. Comunque 10 anni prima lui aveva già capito che
Tutto.
c'era questa idea di sterminare gli ebrei.
E io.
Allora,
Ah, scusami,
sì, scusa,
finisci pure,
volevo solo
perdono.
dire che lui critica i silenzi, in particolare dei suoi colleghi scrittori tedeschi, e se la prende in particolare con Hermann Hesse e Gerhard Hauptmann, assolve Thomas Mann, che si è schierato con gli ebrei, e ricorda che nella musica, per esempio, Furt Wengler ha fatto di tutto per proteggere dei musicisti ebrei come Bruno Walter, Kokoschka nella pittura si è mosso per i pittori, Planck per gli scienziati, eccetera. Invece, per quanto riguarda la letteratura, e le sue considerazioni sono molto, molto, molto amare, ecco. Salvo, come detto, l'eccezione è quella in particolare della famiglia Mann, di Thomas Mann, per essere più precisi.
E questo, intanto Roberto Antonini, ti ringrazio per l'intervento e come sempre spero mi perdonerai la banalità, ma è questo a cui serve la grande letteratura, come dire, a raccontare il passato, a trascenderlo e a capire il presente. Grazie mille Roberto Antonini.
Beh, grazie a te e grazie agli ascoltatori.
A
Buona serata.
risentirci presto. E siamo quasi alla fine di questa puntata di K. Prima di chiudere, mi sembra il caso però di dare doverosamente una notizia che è arrivata in redazione questo pomeriggio. Ed è la notizia della morte di Veronica Brancamasa, artista e scultrice nata a Locarno nel 1953. Qualche cenno biografico: Veronica Brancamasa frequenta l'Accademia di Belle Arti di Firenze, diplomandosi in pittura nel 1977, si avvicina all'arte plastica nel 1981 e a partire dall'87 divide la sua vita fra Carrara, dove aveva stabilito lo studio Artemisia, e Ranzo, a Gambarogno, sul lago, dove aveva progettato invece un parco di sculture e dove aveva la sua casa studio. A lei il Museo Vela aveva dedicato una monografica, così come la Fondazione d'Arte Erich Lindenberg di Porza per la cura di Tiziana Lotti. E proprio con Tiziana Lotti, venerdì mattina in Alphaville, ripercorreremo la vicenda artistica di Veronica Brancamasa. Dunque, a questo punto non mi resta che salutarvi. Vorrei fare solo un ringraziamento a chi ha costruito questa puntata con me: Enrico Bianda, Marco Pagani e Sergio De Laurentiis. Da me, Michele Serra, un saluto, una buona serata e a risentirci domani.